بدي يوم مش مسيوم، مش لحظة نصر عنصرية.
Ed eccoci, questo è Radio X Fada. Oggi è martedì 24 marzo 2015. Sta per partire la prima puntata di Tarantula Rubra for Children. Tarantula Rubra for Children è il programma che ospita qui a Radio X Fada i minori dello Sprar Taranga. Taranga! E allora, chi lo dice meglio per noi questo nome dello Sprar? Pronti? 1, 2, 3?
Taranga!
Ok! E abbiamo in studio Nicola Zurlo, che insieme a Tarantula Rubra vi accompagnerà per le prossime puntate di Tarantula Rubra for Children. Ciao Nicola!
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio!
E abbiamo con noi il primo ospite di questa trasmissione.
Ebbene,
che
sì.
È... 1, 2, 3...
Mimmo!
Buonasera a tutti!
Buonasera Mimmo!
Allora, vi vogliamo spiegare prima di tutto cos'è Tarantula Rubra for Children. Tarantula Rubra è un programma che viene da Roma, da Radio Onda Rossa, che però molto molto volentieri si è qui al momento anche localizzato su Radio X Fada, questa radio meravigliosa che si trova a San Vito dei Normanni, per raccontarvi le storie, le vite, i sogni e i desideri di questi ragazzi che sono arrivati allo Sprar di Torre Santa Susanna. Allora, avremo di sottofondo musica egiziana perché appunto Mimmo arriva dall'Egitto.
Ebbene,
ben
sì.
Arrivato Mimmo.
Mimmo, grazie. Allora, che Mimmo. Ci racconti?
Aspetta, prima di far parlare Mimmo, è sì. Nostro dovere dire ai nostri radioascoltatori cos'è uno Sprar. Allora, io a questo punto intervisterei prima Nicola, dato che è un operatore dello Sprar.
Ovviamente.
Diamo un ragguaglio su cos'è uno Sprar, cosa significa Sprar e cosa significa poi il nome dello
certo,
Sprar.
Sprar. Sprar è un acronimo e sta per servizi per richiedenti asilo e rifugiati. È un progetto che viene finanziato dal Ministero degli Interni, è un progetto al quale partecipa il Comune, in questo caso il Comune di Torre Santa Susanna, che individua, prima di partecipare al bando, una struttura idonea per appunto realizzare questo progetto e a ospitare, nel nostro caso è uno Sprar per minori non accompagnati, quindi coloro, tutti i minori che arrivano in Italia che non hanno una figura adulta di riferimento.
Quindi questi ragazzi arrivano, poi racconteremo dove, come certo. arrivano e vengono ospitati in questa struttura che non è una comunità alloggio.
Assolutamente.
Quindi che differenza c'è, Nicola, fra comunità alloggio e SPRAR?
La comunità alloggio è appunto, la differenza è che i ragazzi innanzitutto vengono affidati a noi, quindi noi offriamo ai ragazzi dei servizi che vanno al di là della sola accoglienza. Quindi noi offriamo un'istruzione, quindi la partecipazione a corsi di formazione e soprattutto di alfabetizzazione innanzitutto. Ovviamente appena arrivano gli diamo comunque un'accoglienza a livello anche materiale, quindi un kit di accoglienza che sono i primi, insomma, biancheria pulita, tutti i vari oggetti e strumenti che possono servire per la cura del corpo. Ovviamente vitto. E la differenza è il finanziamento. Noi non abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione, ma abbiamo a che fare con il Ministero degli Interni.
Ah, quindi è semplicemente una differenza di chi finanzia la struttura.
Di chi finanzia la struttura e anche una differenza di servizi.
Beh, ovviamente i servizi abbiamo visto, però diciamo non si chiama appunto comunità alloggio, sia prima di tutto per i servizi che offrite.
Assolutamente.
E poi perché chi li tiene in vita è un ministero e non un ente pubblico.
Non un ente pubblico e per l'esattezza è il Dipartimento per la Libertà, per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Okay.
Il rimborso a noi è tutto su rendicontazione, quindi qualsiasi cosa che ci viene insomma rimborsata è sempre e assolutamente rendicontata.
Okay.
Quindi avviene prima la rendicontazione, arriva prima al Comune di Torre in questo caso e poi ovviamente
al Ministero. E questo
certo.
è una forma diciamo di controllo su quello che potrebbe essere una speculazione su quanti l'hanno già fatta sui migranti, giusto?
Ed è questo che comunque tutela gli SPRAR, quindi non c'è possibilità di via di fuga, insomma, di economica.
Ok. Allora, io ho visitato lo SPRAR di Torre Santa Susanna che si chiama appunto Teranga. Prima scherzavo fra Taranga, Teranga, ma adesso Nicola spiegaci bene un po' che significa, perché le avete dato questo nome?
Ebbene, Teranga è un termine della lingua Wolof del Senegal, è un atteggiamento, è una prassi per l'accoglienza, è divisa in tre parti, diciamo, sintetizzando, e la prima parte è praticamente presentare, nel momento in cui arriva l'ospite, dargli la possibilità di mettersi comodo, quindi di riposare. La seconda parte è la rifocillazione, quindi dare tutto ciò di cui ha bisogno, un pasto caldo, da bere assolutamente. E in terzo luogo c'è la comunicazione, quindi lo scambio, in questo caso, di culture.
Allora, io direi di passare la parola anche al nostro ospite, che ovviamente noi chiamiamo Mimmo, no?
Sì,
perché noi vogliamo sempre tutelare la privacy dei ragazzi che verranno qui, anche perché sono quasi tutti minori, giusto? E in base a questo poi, Nicola, ricordami, dovremmo fare degli appunti su che cosa succede quando i ragazzi hanno raggiunto la maggiore età.
Sì, avremo modo di parlare anche di questo.
Ok, noi non è che vogliamo farci fatti dei ragazzi che sono ospitati là, noi vogliamo assolutamente dare la possibilità a chi ci ascolta di capire cosa succede nella vita di questi ragazzi, perché lasciano le loro terre, da dove vengono, che ci raccontino le loro storie, le loro tradizioni. Leggeremo delle poesie, daremo modo anche di dare un'idea di quella che è la cultura e la letteratura del posto, ma soprattutto noi vogliamo che la gente che ci ascolti capisca che stiamo parlando di ragazzi che comunque hanno dei sogni che altrimenti non avrebbero mai potuto realizzare nella loro terra e che noi vogliamo aiutare anche a realizzarli, perché chi ci ascolta e ha la possibilità di darci una mano, noi
certo.
appunto siamo qui e vogliamo dare a questo punto anche un numero di telefono dove si può chiamare durante la nostra trasmissione, che è il 339 69 66 173. Ripeto, 339 69 66 173, e ci potrete anche scrivere all'indirizzo email bambini.exfadda, tutto attaccato, @libero.it. E allora, Mimmo, quanti anni hai prima di tutto? Mimmo, dimmi un po', dici un po'.
Ho 18 anni.
18 anni, quando li hai compiuti?
20 gennaio.
20 gennaio, quindi da quando è che sei in questo SPRAR?
Da 2 anni quasi.
Da 2 anni, sei arrivato quindi all'età di 16 anni da noi. Ok,
più o meno.
Hai conosciuto subito Nicola?
Ho conosciuto un operatore, ma non Nicola. Ho conosciuto la prima settimana che sono arrivato a Teranga. Uh-huh. Ho conosciuto tutti, ma il primo era un altro operatore.
Un altro operatore. Vuoi dire
si
tu?
Vittorio.
Vittorio, lo salutiamo. Vuoi dire tu cosa fanno questi operatori? Che figura è un operatore nello SPRAR?
Allora, io quando sono venuto allo SPRAR non capivo chi sono loro. E non capivo anche niente, non capivo parlare italiano, non sapevo niente. Poi nel frattempo piano piano stavo conoscendo tutti e sono diventato come la mia famiglia, i miei genitori, mia famiglia, tutti sono loro per me.
E questo ci fa veramente piacere.
Beh, certo, sentirsi in famiglia dopo che si è lasciata la propria famiglia è una gran cosa. Ma un operatore, Nicola, cos'è all'interno di uno SPRAR?
Diccelo. Non io,
Nicola,
in particolare.
No, tu Nicola, diccelo tu, Nicola, cos'è un operatore. Diamo agli radioascoltatori l'idea di che cosa sia un operatore. Tu Nicola, dillo tu.
Ah, lo devo dire io.
Beh sì, meglio. Lui ha detto è una famiglia per me, quindi.
No, io ero qui che aspettavo invece a ricevere i complimenti
da parte
di
Mimmo. Meglio di sentirsi dire che è una famiglia, dai.
Assolutamente, questo veramente per noi è un momento, è comunque una gratificazione non indifferente. Un operatore è addetto all'accoglienza. Noi ci occupiamo, ovviamente ci sono diverse figure all'interno di uno SPRAR nella nostra struttura. E l'operatore si occupa della manutenzione della casa, della struttura innanzitutto, del fabbisogno dei ragazzi e anche del vigilare sulla loro, insomma, per proteggerli, per tutelarli. E ci occupiamo anche della preparazione dei pasti, se servono comunque come dire, i vari servizi all'interno della casa, proprio della struttura. Noi diventiamo i loro factotum, ma non nel senso che ci mettiamo a servizio, perché comunque lo SPRAR è un progetto dedicato assolutamente ai ragazzi. Quindi i ragazzi devono ricevere da parte nostra tutte le attenzioni possibili e immaginabili e soprattutto una tutela a eventuali rischi.
Ok, allora, Mimmo, vieni dall'Egitto, da quale città?
Assiud si chiama la città.
Assiud dove si trova?
Sud dell'Egitto.
Ok. Tu in soli 2 anni hai imparato così bene l'italiano?
Abbastanza.
Ma sei andato anche a scuola, immagino?
Sì, ho fatto anche la licenza media.
La licenza media hai preso, ok. Senti, una domanda abbastanza delicata. Quando hai pensato, cosa hai pensato quando hai deciso di venire via dall'Egitto? Perché?
Perché? Bella domanda.
Vedi, ti ho avvisato, è delicata. Allora,
sentiti libero di rispondere.
Io in Egitto lavoravo, andavo anche a scuola, ma non mi trovavo bene, non mi trovavo a vivere come le altre persone.
Perché?
Perché la mia famiglia sono 11 persone.
11
persone, 11 componenti.
11 componenti, ok.
C'è 4 fratelli e 4 sorelle, tranne me. Uh-huh. E lavoravo, vedevo mio padre stanco, non ce la fa più. 11 persone, che devo fare? C'ho una sorella che ce l'ha 30 anni. Uh-huh. Quindi mio padre c'ha più o meno 55, 57. E ha lavorato tanto, stancato tanto. Quindi io lo vedevo stanco, non volevo stare più sulla sua spalla, volevo fare io la mia vita da solo.
Ok.
Quindi ho deciso anche a partire, non so dove, ma basta che parto per andare avanti, per avere un'altra vita solo, per la mia famiglia.
In autonomia, quindi. Cioè, hai visto che tuo padre non ce la faceva più a mantenere tutta quanta la famiglia e hai deciso di andare per conto tuo per costruirti una vita da solo, autonomamente, giusto?
Quindi anche per aiutare loro.
Anche per aiutare loro un domani che riesci a guadagnare, ok? E hai pensato subito all'Italia oppure...
No.
No, a cosa hai pensato?
Allora, io c'ho amici e poi tante anche altre persone parlavano di questa cosa, dell'Italia, che l'Italia è una città bella, una... Puoi trovare una bella vita lì, puoi trovare un lavoro, puoi trovare tante cose lì. E poi anche ci sono altre tante persone che vengono in Italia e poi tornano al loro paese, dicono: io sono andato in Italia, ho lavorato, e l'Italia è una bella, bellissima città, puoi trovare quelli che vuoi. Cioè, mi raccontavano di questa cosa, quindi io ho deciso di partire in Italia.
Ok, quindi la tua idea era già chiara, andare in Italia, lasciare l'Egitto per andare,
sì,
in Italia.
Sì, dopo che mi hanno raccontato tutto questa cosa, ho deciso di venire qua.
Ok, sentiamo un po' di musica. Allora, Mimmo decide di partire 2 anni fa. Allora, Nicola, secondo te com'è andata questa decisione? Cosa pensi?
Ma questa decisione credo che dovrebbe raccontarci lui com'è andata, insomma, in seguito alla... una bella decisione audace, anche perché comunque non si tratta di viaggi di piacere, non si tratta comunque di partire per andare in vacanza. Sono dei viaggi che in Italia si dicono della speranza, dei viaggi molto molto rischiosi. Si parte, ma l'arrivo, l'approdo è veramente incerto, perché comunque ovviamente non stiamo qui a raccontare determinati particolari, però sono dei viaggi rischiosi dove molti, no Mimmo, non arrivano, non riescono ad arrivare alla meta che si erano prefissati. Il giorno della partenza, ci vuoi parlare un po' del giorno della partenza, com'è stato?
Sì.
La traversata, perché voi avete attraversato da dove siete partiti?
Da Alessandria.
E quindi avete attraversato il sud del Mediterraneo, un mare abbastanza burrascoso.
Quindi con una nave, Mimmo?
No, io ho partito da casa con una macchina, un pulmino, fino a Alessandria. Poi da Alessandria con una barca.
Una barca?
Una barca, sì.
Quanti eravate, Mimmo?
140 persone.
Ma una barca, tu intendi una barca molto grande? Una nave è una cosa grandissima.
No,
una barca è una cosa più piccola.
Sì, abbiamo partito con una molto piccola, molto molto piccola, e per 5 persone, per 6 persone, ma eravamo tanti. E poi
140.
No, sì, 140 in un seguito magari.
Alla fine siamo diventati 140. All'inizio eravamo 18.
Sulla barca.
Non è una barca, non...
un peschereccio.
Sì, diciamo. E poi ogni posto c'era una barca, diciamo, piccola. E poi alla fine siamo saliti con solo una barca grande, quella alla fine, che siamo diventati 140.
Ok.
Non eravamo tutti egiziani.
Quindi vi hanno trasportato poi in seguito in mare aperto, penso.
Spostavamo anche...
In mare, vero?
Sì.
Vi hanno spostato poi su questa nave più grande, sì, siete diventati 140. Quanti giorni avete navigato?
Io sono stato quasi 50 giorni fuori dalla casa mia, della
da
mia casa.
Tua, dal momento partire. Della partenza?
Sì.
La tua città?
Sì, sì.
Che
sì.
Si trova a 500 km a sud del Cairo, vero?
Sì, certo.
Quindi hai fatto altri 500 km per arrivare a Alessandria, più
sì.
o meno?
Sì.
E quindi 50 giorni prima sei partito da casa, prima di arrivare qua in Italia.
Sì, sono stato fuori.
E dal momento in cui tu avete preso il mare, che siete partiti con la barca, quanti giorni sono passati prima di
7
arrivare?
7 giorni.
Dove siete approdati?
Dove?
Dove siete arrivati? Dove siete sbarcati?
In Catania.
In Catania, a Catania, in Sicilia.
In 2 anni fa, giusto?
Sì.
Ci ricordiamo qualcosa di quello sbarco, per caso?
No, lo sbarco è stato abbastanza tragico, no? sì. La nave praticamente si è arenata prima di arrivare sul porto, quindi siete stati salvati,
tu e tutti insieme
tutti gli altri.
Sì.
E purtroppo in quell'occasione ci sono state anche delle vittime del mare.
Proprio a causa di questo arenamento, cioè la barca si è arenata, non è andata più avanti? E che è successo?
No, non perché non è andata più avanti, l'autista è che sono scappati, okay. Ci hanno lasciato nell'acqua, quindi nessuno poteva fare niente.
E com'è andata, Mimo? Com'è
andata? Siamo bloccati sopra la barca, nessuno sapeva fare niente, alcuni buttavano nell'acqua, alcuni sbittavano, alcuni piangevano.
Ma eravate tutti ragazzi o c'erano anche adulti?
No, c'erano anche signore grandi di Siria, c'erano tante persone anche, non solo... Eravamo sì, metà giovane, metà grande, non siamo tutti...
Ok, allora, sono scappati i conducenti, voi siete rimasti in mezzo al mare e nessuno sapeva come fare andare avanti.
Sì, non è in mezzo, eravamo vicino alla spiaggia più o meno, e 20 chilometri era più lontano.
20 chilometri dalla costa.
Sì, ma non potevamo fare niente, anche chi sapeva nuotare non poteva...
Non poteva, 20 sono tanti, certo.
20 chilometri di mare.
Delle paura, perché anche prima l'acqua andava dentro la barca.
Ah, quindi la barca aveva anche delle falle, aveva...
Buchi.
Dei buchi aveva la barca.
Sì, okay. È rovinata tutta, perché l'acqua era troppo forte.
E cosa è successo dopo? Com'è andata avanti la storia?
E metà delle persone che stavano sopra la barca avevano tante paura, quindi hanno detto così muoio, così muoio. Alcuni hanno buttato dentro l'acqua.
Si sono tuffati in acqua perché dice, dato che morirò, vado in mare.
6 persone sono morti.
Perché hanno cercato di nuotare verso la costa. Ok.
E gli altri sono rimasti dentro la barca, sulla barca. Fino a quando sono venuti la polizia, ci hanno presi,
Vi hanno messi in salvo, vi hanno messi al sicuro.
Quanto tempo è passato, Mimmo?
L'autista ci hanno lasciato alle 3 alle 4 di notte più o meno. Siamo rimasti fino alle 6 di mattina, alle 6 e alle 7, non mi ricordo bene.
Quindi siete rimasti tipo 3-4 ore da soli su questa barca che faceva acqua, che incamerava acqua. E poi vi hanno presi, insomma, vi hanno trascinato.
Quando l'autista sono scappati, la barca tornava indietro. Quindi la paura... Avevamo già paura. Quindi quando la barca tornava, la paura che diventava...
Vi allontanavate sempre di più.
Perché non aveva un'ancora, non era stata neanche fermata. Quindi la corrente la portava lontano praticamente la barca.
Sì.
E certo, la paura cresce. Anche perché mica hanno avvisato la guardia costiera che stavate
arrivando. Nemmeno nessuno l'hai visto quando stanno...
Sono andati via così.
Cioè non avete visto che hanno preso un'altra barca e sono scappati? Non avete visto
niente?
No.
Sono stati abbastanza furbi a fare tutto
abbastanza,
di nascosto.
Troppo
furbi, vabbè. Adesso ci sentiamo un po' di musica che ci tira un po' su,
certo,
perché
sì.
Questo viaggio... No, adesso dobbiamo un po' risanarci con la musica. Mimmo, ti ho portato un cantante egiziano, questo l'ho preso direttamente dall'Egitto, che si chiama Amr Diab, lo conosci per caso? Lo conosci?
Ah, pronunciato anche bene. Ottima pronuncia.
Amr Diab, allora andiamo?
Sì,
ok.
Lo conosci.
Ok, Mimmo la conosce, vai. E allora adesso, dato che siamo qui con Mimmo dall'Egitto, questa è sempre Radio Exfadda, Tarantula Ruba for Children, per chi ci volesse chiamare il numero è 339-6966-173, per chi ci volesse scrivere la email, il contatto email è bambiniexfadda@libero.it. Mimmo adesso ci leggerà una poesia del poeta egiziano Syed Haggab.
بنتولد للموت وبنخلف لعتمة التراب بنبني للخراب بيعلى صوتنا قبل ما ندوب في السكوت ويكرف عمرنا المهدور في وحدة موشة ونجري نجري عطشانين ورا السراب ونعيش نبني المياه في الأبراج المدشية المجهودة بس الحقيقة المدهشة أن الملائكة والأسباب والألبسة بيعملوا أن لسه ميت ميت حساب.
Allora Nicola, grazie Mimo per questa lettura. Nicola, vai, concentrati e traduci.
Eccola. Nasciamo per morire, generiamo per il buio della terra, costruiamo per distruggere. E la voce alziamo prima di svanire in silenzio. La vita scorre sbattuta nella più selvaggia solitudine e noi corriamo, assetati dietro un miraggio, e viviamo per colmare d'acqua brocche frantumate. Ma la verità è stupefacente, è che gli angeli e i demoni hanno ancora per noi mille attenzioni.
Allora, dopo questa piccola lettura di poesie proveniente dall'Egitto, continuiamo col racconto di Mimmo che è sbarcato a Catania. Com'è andato poi il viaggio, Mimmo? Cosa è successo da Catania, appena messo i piedi sulla terraferma? Cos'è avvenuto in te? Cosa hai pensato? Che emozioni avevi? Come ti sentivi?
Allora, quando ci hanno portato in una stanza grande, appena io ho messo piedi sulla terra, ringraziato tanto il Dio, ci sono arrivato, mi sono salvato, grazie anche alle persone che ci hanno salvato dell'acqua, perché stavamo morendo. E non pensavo, quel momento non pensavo, non avevo pensiero proprio.
Era solamente tanta la felicità.
Ovviamente. E poi siamo entrati, ci hanno dato ognuno un numero, mm-hmm. E poi ci hanno dato anche vestiti, ci hanno dato cibo, e poi c'era uno che parlava arabo e mi chiedeva i miei dati, quanti anni hai, come ti chiami, queste cose. E poi siamo rimasti tutto il giorno e ci facevano anche ogni 10 persone un gruppo, diciamo, e poi nel frattempo ogni ora portavano un gruppo dove non sapevo.
Non si sa dove.
Non sapevo.
Sicuramente in un posto tranquillo, come rassicuriamo tutti quanti, ovviamente.
Beh, certo. A te dove ti hanno portato, Mimmo?
E io sono rimasto con altri 4 compagni di casa che stanno adesso con me.
Certo. Altri ragazzi come te, praticamente.
Sì, 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 sì. Siamo rimasti 5. Poi ci hanno presi e siamo saliti su
un pulmino.
Un pullman. E poi stavamo camminando sulla strada, non sapevo dove stavamo andando, non sapevo niente, non pensavo. E a quel momento dormivo perché ero troppo stanco. E poi siamo saliti su una barca grande, non so come si chiama bene in italiano.
Ah, un traghetto.
Il traghetto.
Per lasciare la Sicilia e arrivare in Calabria.
Perfetto, sì.
Okay.
Come i siciliani dicono, no continente.
No, no continente.
Poi siamo arrivati sopra quello, non so come si chiama, che hai detto adesso. Poi ho visto che ci stavano aspettando la responsabile della comunità, Jacqueline Calò, in Mara.
E loro... Mara Galasso. Salutiamo tantissimo.
Ciao Mara. Ah,
quindi c'erano già i responsabili dello SPRAR dove adesso siete alloggiati?
Sì, perché nel frattempo che Mimmo era lì, che prendevano i dati anagrafici, noi ricevevamo la telefonata qui a Torre Santa Susanna e subito si sono prodigate sia Jacqueline Calò, che la responsabile dello SPRAR, e Mara Galasso, che è l'assistente sociale, nostra collega e cara amica, e sono partiti con i rispettivi compagni, il marito di Mara, ecco. Sono andati giù a Villa San Giovanni a prendere queste meraviglie, queste giovani rampanti.
Quindi te e altri quattro ragazzi siete stati presi dai responsabili dello SPRAR e siete partiti tutti quanti assieme.
Sì, io e un altro mio amico in una macchina, altre tre e un'altra macchina. E poi anche a quel momento non pensavo che stavo troppo stanco, non pensavo niente. Pensavo solo che sono
vivo.
Sono vivo.
Questo è l'unico pensiero che ti ha accompagnato. Quando è che invece hai cominciato a pensare altro, Mimmo?
Mo te le dico. Ho pensato anche quando ci hanno preso Jacqueline e Mara. Stavo pensando, chi sono questi? Dove stiamo andando noi? Dove ci portano? Anche stavo trovando il modo di farci capire, perché loro ci chiedevano, volete qualcosa? Volete mangiare? Volete qualsiasi cosa? Noi non capivamo, neanche loro. Quindi pensavo...
Come faremo a capire?
Sì, come faccio a capire? Come faccio a vivere in questo mondo? E poi anche non immaginavo che io ce la faccio a parlare italiano. E poi alla fine abbastanza...
In due anni, porca miseria, magari sapessi parlare io l'arabo in due anni.
No, loro sono stati veramente bravissimi ad imparare l'italiano. Anche perché poi tra l'altro c'è un bel corso di alfabetizzazione che noi facciamo fare nel momento in cui arriva qualsiasi tipo di qualsiasi ragazzo di qualsiasi nazionalità.
Ringrazio anche a loro delle comunità, ringrazio anche la mia educatrice che mi ha aiutato tanto per studiare.
Sì.
E come si chiama?
Io
come si chiama la tua educatrice?
Giusy, mi fare giusto?
Sì, che è una collega che lavora nella struttura.
E poi io non immaginavo che io potevo fare tutte queste cose che ho fatto adesso nella mia vita, parlo italiano, e ho tanti amici. E loro sono ovviamente la mia famiglia. E lo sanno loro che io non vorrei uscire da questa casa, ma purtroppo dovrei.
Vabbè, andiamo con calma. Mo ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi cominciamo a pensare. Prima di tutto ci racconti le cose più belle che hai fatto in questi due anni grazie a questa bellissima accoglienza che hai avuto allo SPRAR. E poi i tuoi pensieri, sia verso la terra... sia verso la terra che hai lasciato, sia verso quello che vorresti trovare dopo, no? Perché prima o poi dovrai lasciare questa famiglia. Sarà la seconda che lascerai, però...
Cioè, non le lascerò, cioè sarò un po' lontano, ma non le lascerò mai.
Non le lascerai mai, ok. Allora, ascoltiamoci quest'altro pezzo che prima conoscevi Amr Diab, invece adesso ti faccio ascoltare Omsan Ramzi. Sam Ramsey, che fa un tributo a Samuel El Babli. Ok, vediamo se
lo conosco.
Vediamo un po'.
Thank you.
E allora adesso la offro io, una poesia a Mimmo, questa è del poeta, sempre poeta egiziano, che si chiama Ahmad Abdul Muti Ijazi. E la poesia si chiama La diceria. Quando durante la notte si è intrufolato chi mi ha informato che mi stanno aspettando e che si erano visti attorno a casa mia, sono caduto prigioniero. Ora eccomi fuggiasco e perseguitato. Erro senza volto, mi sbatto tra le carrozze, i negozi, gli incroci delle strade, le vie, i fili del telefono, le luci del neon e gli specchi degli ascensori. Cerco di prepararmi, preparo la mia difesa, rinvio la disgrazia per un'ora. Fisso tutto quello che vedo, come se trasmettessi le mie scuse, come se trasferissi la città dalla pupilla alla prigione, ma senza risultato, perché io sono fuggiasco, ma la città fugge da me. Sento che ho perso la maschera, i tratti del mio volto, e sento un po' di vertigini, e devo avere un po' di coraggio, e dico a loro: non vi rispondo, perché non siete i miei giudici. E dico a loro: può essere vero e non può esserlo, l'ho fatto con le mie mani, oppure solo un sospetto. E dico a loro: in vero sono colpevole, uccidetemi. La notte del terrore è passata lentamente, un'ora dopo un'altra, e che mi aveva informato è tornato per dirmi che quando aveva sentito era una diceria. Allora, Mimmo, torniamo al tuo viaggio. Torniamo al tuo viaggio. Diciamo, sei arrivato in questo SPRAR. Cosa è successo? Appena arrivato, cosa è avvenuto? Cosa hai pensato? Cosa hai sentito? Cosa hai provato per questa gente che ti ha accolto?
Allora, quando siamo arrivati a casa, pensavo o una famiglia o altro. Non sapevo cosa sono, chi sono, anzi. E poi appena siamo arrivati ci hanno fatto fare colazione, poi abbiamo fatto la doccia senza parlare, senza niente, perché loro non capivano niente, neanche noi, quindi senza parlare, senza niente.
E sì, sono arrivati senza bagaglio, senza nulla.
E infatti
non c'era posto per le persone, figuriamoci per i bagagli,
per
no?
I bagagli.
E poi abbiamo fatto la doccia, poi loro, per farci stare tranquilli, ci hanno fatto dormire tutti insieme, tutti e cinque insieme. Mm-hmm. E abbiamo dormito tutto il giorno. E io sono rimasto 3 giorni del modo della barca ancora, giravo nella casa.
Sì, loro sentivano, quando si mettevano a letto, sentivano come se stessero ancora
sulla barca.
Sì, dondolando. Quindi nel mare.
Ti girava la testa?
Sì, 3 giorni, 4 giorni più o meno. Mm-hmm. E poi io mi sentivo piano piano tranquillità, che loro stavano sempre, parlavano con noi, cosa volete.
Sentivi, cioè, la gentilezza, sentivi il calore, sì, di queste, sì, persone. Sì, sì. Ok.
Poi piano piano stavo conoscendo tutti, che non c'erano tutti, c'era solo un operatore. Mm-hmm. Poi ogni giorno veniva uno. E
su turni, no? Sui turni, facciamo i turni.
Sì, sì, ma io non sapevo cosa state facendo.
Non capivo perché ogni giorno vedevo una persona diversa,
un'altra,
giustamente.
Persona.
Chi sono? Questi vengono a studiarci.
E poi piano piano, nel tempo, conoscevo ognuno che veniva, lo conoscevo.
E poi lo rincontravi e poi sì. Come hai cominciato a fare delle attività in questo SPRAR? Cosa hai cominciato a fare? Qual è la prima cosa che hai fatto in questa casa? Quando ti sei ripreso dal tuo giramento di testa, quando ti sei ripreso e hai capito che potevi fidarti delle persone, cosa hai fatto?
Cosa ho fatto? Allora, in questa casa io ho trovato tutte le cose che voglio, e le persone che sono bravissime, sono dolci anche, e Poi studiavo con la mia educatrice sempre, andavo a scuola anche ogni giorno e la mattina studiavo con lei, okay. tutti noi cinque.
Mm-hmm. Cioè lei vi faceva un po' di sostegno allo studio, giusto?
Sì.
Poi che attività avete cominciato a fare oltre allo studio?
Poi ci facevano anche uscire e andavamo al barco, andavamo a alcune parte e siamo arrivati anche...
Dove?
Il giorno non mi ricordo bene che c'era una festa al barco.
Al parco, sì, perché al parco di Torre Santa Susanna. Borsa,
sì, sì, sì.
E sì, sarà stata una festa patronale, adesso non ricordo perché comunque d'estate
non
c'è abbastanza...
Di che cos'è? Al barco di Torre Santa Susanna. E siamo usciti a quella serata.
Mm-hmm.
E le persone ci guardavano... Cioè, io sentivo che loro ci stavano guardando male, ci stavano guardando strano. Io anche guardavo le persone strane perché mai visto queste persone. E poi piano piano ho conosciuto alcune persone e poi...
Piano piano ti sei reso conto che quello non era un guardar male, ma era una curiosità. E guardare
sì,
persone
perché sono
che non
straniero.
Si conoscono. Non perché sei straniero, perché... Vabbè. Persone che non conoscono, no?
Sì. Nei piccoli paesi, quando vedono qualcuno che non si conosce, ti guardano, Mimmo. Ti guardano.
Io cosa ti dicevo? Guardano anche me, perché io non sono di Torre Santa Susanna. E io cosa ti dicevo? Guardano anche me.
Sì, pure quando
però
sono...
tu ti sentivi osservato comunque.
Sì, 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 ero molto contento. E poi quando sono venuto, sono arrivato a Torre Santa Susanna, pensavo che questo paese non c'era tante persone, non c'erano persone perché... Uscivo solo quella serata, c'erano tantissime persone.
Solo per quella festa non c'era nessuno.
C'era nessuno. E poi per adesso un'altra vita ho fatto.
Ecco, raccontacela perché è importantissimo questo.
Sì, poi piano piano conosci tante persone a Torre Santa Susanna e soprattutto che loro mi hanno fatto conoscere queste persone e queste persone mi hanno fatto conoscere altre persone. Quindi grazie a tutti loro.
Hai fatto delle conoscenze, quindi non ti senti più straniero a Torre Santa Susanna?
No.
Ok.
Stavo bene.
Mimmo, cosa vorresti tu un giorno quando diventerai appunto autonomo e lascerai lo SPRAR? Che cosa vorresti fare?
Beh, sentire male.
No, non ti devi... Io sto parlando per un bel futuro.
Sì.
Lo SPRAR lo potrai sempre andare a trovare gli operatori,
sì,
però
sì.
Un giorno cosa farai? Cosa vorresti fare?
Vorrei trovare una bella casetta,
mm-hmm.
Vorrei fare un bel futuro,
mm-hmm.
Non vorrei problemi mai.
Non vorresti mai problemi, quello è un po' difficile, Mimmo.
Scusami, Mimmo,
so.
È un lavoro, no?
Ecco, il lavoro piano piano, no?
No, piano piano è il
piano
primo.
Piano.
Il lavoro prima.
Se non c'è lavoro la casetta non si paga, eh.
Vabbè, il lavoro.
Che lavoro certo. Vorresti fare?
Bella domanda perché non lo so io. Che lavorate tanto lavoro in Egitto.
Sentiamo, che lavori sai fare? Mimmo, noi diciamo quello che sai fare perché se c'è per caso una persona che ha bisogno delle tue competenze potrebbe anche contattarti un domani, capisci? Quindi devi saperti presentare, cosa sai fare?
Io lo so che okay. Tu hai fatto diversi lavori in Egitto.
Sì.
Quindi potresti raccontarci.
Io la prima cosa che ho cominciato a fare è aggiustare le biciclette.
Aggiustare le biciclette.
Okay. Ero molto piccolo.
Una piccola
sì,
Anna,
vivo 5 anni più o meno.
Mm.
Ero molto piccolo. Poi piano piano ho lasciato la biciclette. Ho cominciato a aggiustare i motorini.
Ah, vedi, sei passato ai motori.
Poi ho lasciato il motorino. Sono andato a lavorare con una macchina.
Un'officina meccanica? A aggiustare le macchine?
No, un aiuto di autista.
Aiuto autista? Cioè che facevi?
Perché in Egitto sono tipo il pullman,
sì.
Non c'è la macchinetta
dei biglietti.
Quindi aiutavi quindi l'autista facendo i biglietti.
Era la macchinetta.
Eri tu la macchinetta. Ok.
Mimmo la macchinetta.
Poi
piano piano sono andata avanti e ho lavorato anche autista.
Hai fatto l'autista?
Sì, per poco tempo.
A quanti anni, Mimmo, scusa, hai fatto l'autista? A 16 anni?
Anche più piccolo.
Sì, a 16, 15.
A 15 anni facevi l'autista. Va bene. Qui in Italia devi prendere prima la patente però per fare
certo,
l'autista.
Lo so.
Dopo i 18 anni.
Vorrei farla.
Poi?
Poi anche lavorato in banchino. aiuti in bianchino. Okay. Aiuti di quelli che fa la casa. E basta.
Ok.
No, però... ho lavorato anche, se non sbaglio, in una fabbrica.
Una fabbrica di Coca-Cola.
Dico?
È a Regione. Coca-Cola.
Cosa facevi nella fabbrica di Coca-Cola?
Le bottiglie venivano dentro un scatolo, diciamo, di...
una cassetta.
Impacchettavi le bottiglie, le confezioni.
Sì, e io mettevo il biglietto, la data, e le pacchette passavano, io mettevo la data.
Ok.
Poi spostavo le bottiglie a una parte e all'altra. Mm. Così entra nella... perché lava, si lava, okay. Si mette la coca.
Diciamo che la professionalità più sperimentata e che magari su questo territorio potrebbe trovare un futuro è quella di meccanico per moto e in bianchino. Perché
lavorata anche al bar.
Anche al bar, ok, bene, come barista quindi. Mm. Perché ovviamente qui le macchinette per i biglietti non sono umane.
No,
infatti tra poco sto aspettando di fare un tirocinio.
Un tirocinio dove?
Sì, perché questo un attimo apro Prego. E chiudo una parentesi perché sì, è importantissimo. Sì. Questo fa parte dei servizi che noi offriamo.
Ok, vai Nicola, sentiamo.
E quindi nel momento in cui il ragazzo compie 18 anni può rimanere con noi per altri 6 mesi. Ovviamente è concordato con il ragazzo, se il ragazzo desidera rimanere con noi, rimane con noi per altri 6 mesi. In questi 6 mesi noi ci prodighiamo affinché il ragazzo possa fare dei tirocini formativi e specializzarsi in un settore. Nel caso di Mimmo sarà in un bar. Mm-hmm. E quindi lui in questi 6 mesi lavorerà in questo bar e avrà la possibilità di formarsi.
Come
e
barista.
Sicuramente poi grazie anche al suo sapersi comportare, perché è un ragazzo a modo, e qua ringraziamo anche Mimmo e ringraziamo anche tutta la comunità di Torre Santa Susanna che ha accolto questi ragazzi veramente a braccia aperte, mettendosi a disposizione. Loro hanno fatto veramente tanti amici qua. Mi sto soffermando perché veramente ci tengo tantissimo
a ringraziare. Ma non solo, Nicola, noi ospiteremo alla fine delle nostre puntate, le ultime puntate, ospiteremo molto volentieri i responsabili dello SPRAR, certo. Perché comunque con loro noi vogliamo discutere anche di come la comunità risponde, cosa significa creare uno SPRAR in un piccolissimo paese della Puglia, la gente si dà una mano, come accoglie, l'integrazione e poi tutto quello che è la parte anche istituzionale di uno SPRAR.
Certo.
Insomma, noi andremo avanti con le puntate con gli altri ragazzi, gli amici di Mimmo che vivono in questo periodo nella casa.
Nello
SPRAR, sì. E poi alla fine avremo delle belle chiacchierate con i responsabili, appunto per delucidare chi non sa come funzionano queste strutture.
Assolutamente.
E quindi vorresti fare il barista praticamente?
Sì.
Ok. Mimmo, devi fare il barista, devi affittarti una casetta e poi ti fai una bella vita.
Spero di sì.
Quello che vorresti fare, il tuo sogno. Sì. Ci sentiamo un altro pezzo e poi torniamo con l'ultima lettura di poesia che Mimmo ci offre. E il pezzo che vi offro io invece oggi, il pezzo musicale che ho preparato, è di Munir.
Side, 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 side. Sí, de
allora siamo sempre qui a Tarantula Rubra for Children con Mimmo e Nicola Zurlo dello Sprar Teranga, ed ecco l'ultima poesia per voi, lettavi appunto da Mimmo.
In 2000 قال ثلاث ألف سنة كان النيتات الأعمى قاعد بترسم على الجرد هنا وكان بيبتسم وكلب بعيد وكلب بيبص بعيد ومن سو أربعة الليلة ومن شفيفة بيولد نغم نغم غناء ويهتري كان المغني بيبتسم علينا ولا بيبتسم لنا وكان غناء غنوة فرح ملونة ولا عيد عديد في محزنة ويهتري كان المغني الأعمى أعمي ربنا Reina.
Immagine sulla parete. Da 1000, 2000, forse 3000 anni, il flautista cieco sta sempre a mostrare se stesso sulla parete. Qui, e ci sorride spesso. Col cuore guarda lontano. E dalle dita leggere e dalle labbra genera la melodia d'un canto. Mi chiedo, a noi sorride o ci deride? È la sua melodia, è un allegro canto, o è invece lutto e pianto? Allora mi chiedo, se il suonatore cieco è cieco come noi?
Allora, siamo quasi giunti al termine di questa puntata di Tarantula Rubra for Children. Ricordiamo che Mimmo è stato il nostro primo ospite oggi qui dall'Egitto. Mimmo, mi raccomando Mimmo, tu lavorerai qua e sappi che chi lavora è uguale in ogni situazione a tutti gli altri. Che tu venga dall'Egitto, che tu venga dalla Siria, che tu venga dall'Africa, che tu venga dall'Italia, devi essere pagato come tutti gli altri, ok? Okay, non come quando lavoravi alla Coca-Cola, che per 12 ore quanto ti davano?
20 guinee, che cioè, saranno
2-3 euro.
Più o meno, sì.
2-3 okay. euro.
2-3 euro. Allora, sì, 12 sì. ore per 2-3 euro in Egitto. Devo dire che questo potrebbe venire anche qua. No? Assumere un ragazzo per pochi soldi in nero, però Mimmo, dobbiamo far valere i nostri diritti, non ti devi far sfruttare, ti devi far rispettare, ok?
Per Mimmo questo non succederà. È
spero
vero?
Di sì.
Spero di sì. Certo. Mimmo, forza, coraggio e dignità. Sei uguale
sì,
a tutti
gli altri. Sì, ma io in quel momento non potevo fare niente.
Lo so. Ma adesso sei qui, sei passato dallo Sprar, ti hanno insegnato anche dei valori che sono la libertà e l'uguaglianza. e devi farti valere, ok?
Va bene.
Forza Bimbo.
Allora, volevo ricordarvi prima di tutto che siete tutti invitati qui in Ex Fada lunedì 6 per Pasquetta, dove ci sarà una bellissima Pasquetta tutti qui in comunità e verranno tutti i ragazzi. Sono invitati, Nicola.
Assolutamente, tutti invitati, i ragazzi invitati.
Tutti i ragazzi dello SPRA. Pure tu, Bimbo, pure tu.
Tutti.
Siete tutti invitati, i ragazzi proprio specialmente invitati.
Certo,
okay?
Li porterò io.
Specialmente, attenzione.
E poi vogliamo dire, io ho saputo che avete partecipato anche a un contest di torte, di dolci, avete vinto, mi pare. Racconta, dai, brevemente, su.
A quella serata abbiamo fatto una torta.
Ma con chi?
Con chi?
E io, Abdo.
Abdo è un altro ragazzo.
E un altro mio amico. E siamo andati a questa festa. E c'erano anche altre persone che hanno fatto la torta.
Erano in tanti.
Sì. Poi ovviamente era la nostra più grande.
Sì, effettivamente noi li chiamiamo simpaticamente lui e l'altro ragazzo, Cici e Cocò, sono i Ratatouille della comunità Teranga, perché loro sono lì sempre a trafficare in cucina. In questo periodo si stanno dilettando e divertendo con le torte, con i dolci, e ahimè si vede e si
anche
sente, perché noi ogni giorno mangiamo un dolce diverso, molto 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 buono.
Va bene, e poi ci sono progetti futuri ancora, ragazzi? Cosa c'è in vista,
sì,
allo SPRAR?
Ci sono, ovviamente allo SPRAR ci sono sempre dei laboratori da fare, c'è sempre una grande attività. In questo periodo stanno partecipando a un laboratorio di cake design, proprio in virtù del fatto che loro si stanno appassionando alle torte, a confezionare torte, a decorare torte in maniera veramente eccezionale da grandi artisti. E in questo periodo stanno facendo questo laboratorio, e in più c'è un laboratorio, e voglio dire, dove si svolgono, che è il laboratorio urbano in Punta di Piedi, gestito da Nuvola, il consorzio Nuvola, che è il consorzio che c'è, cioè anche la nostra cooperativa, che è la cooperativa Alveando.
Okay.
E in questo periodo c'è questo corso di editoria, che sarà poi, si concluderà con la raccolta, quindi la stesura di un libro e la raccolta delle storie dei ragazzi nostri ospiti.
Ok, adesso mandiamo la nostra bellissima sigla.
اليوم مش مس يوم مش لحظة نصر عنصرية.
E allora si conclude così oggi la prima puntata, diciamo la puntata pilota di Tarantula Ruba for Children. Il prossimo appuntamento è per martedì prossimo alle ore 17, connessione permettendo, ecco perché questa puntata oggi è andata in differita per problemi di rete, ma contiamo dal prossimo martedì di essere puntuali alle ore 17 qui su Radio Ex Fada.
E chissà dove ci troveremo il martedì prossimo, perché oggi siamo stati in Egitto. No, il prossimo martedì lo diciamo?
Dai, diciamolo.
Lo diciamo?
Andremo
in... Ma io non lo vorrei dire.
No, io lascerei tutto in sospeso. Mimmo!
Ebbene sì, dove andiamo, Mimmo? Tu lo sai? Martedì prossimo,
chi verrà?
Alle 17, chi verrà? Andremo in Iran.
Iran, non lo sapeva
tra
neanche
tra l'Afghanistan
Mimmo.
E l'Iran, no, era una sorpresa.
Non te l'aveva detto. Va bene.
Quindi, questa puntata l'abbiamo fatta di profilo, no? Come gli egiziani, vero?
Sì.
La prossima come la faremo? Lo stabiliremo durante la settimana.
Tanto è vero che è andata in differita.
Infatti.
E allora ricordiamo i nostri contatti 339-6966-173, e per chi ci volesse scrivere l'indirizzo email è bambiniexfada@libero.it. Questa è sempre Radio Ex Fada, la radio della grandissima comunità qui di San Vito dei Normanni, che vi parla via Etere. E allora passiamo ai saluti. Un grazie immenso prima di tutto a Mimmo, l'egiziano.
Grazie Mimmo, grazie per essere venuto.
A Mimmo per essere venuto qui e averci raccontato la sua storia. E ovviamente grazie a Nicola Azzurro, l'operatore, che accompagnerà di volta in volta tutti i ragazzi che sono ospiti allo Sprar Teranga di Torre Santa Susanna. Grazie Nicola.
Grazie, ed grazie anche ad Anna Nacci, che ci ha dato la possibilità di dar voce ai nostri ragazzi e ai loro desideri e alle loro aspettative.
Certo, i ragazzi sono la cosa più importante, sono il nostro futuro. Noi lavoriamo con i bambini, per i bambini. We Are The Children, il nostro progetto per l'Africa, non dimentichiamo, che porteremo avanti prossimamente. E allora vi invitiamo a rimanere collegati con noi, e martedì prossimo vi racconteremo tante altre storie, poesie e sogni di un ragazzo che proviene dall'Iran. Allora Nicola, un ciao collettivo. Mimmo,
un ciao,
pronti?
Collettivo.
A risentirci a presto, ciao.
Arrivederci,
ciao,
ciao. Buona serata, grazie per averci ascoltato.
Buona serata.